Zacchera, la Corte Costituzionale si è presa ancora qualche ora per pronunciarsi sull'Italicum per valutare la legittimità del ballottaggio, del premio di maggioranza, dei capilista bloccati e delle multicandidature. Qual è in realtà il vero problema secondo lei?
Il vero problema è che bisogna fare la svelta, perché qualunque sarà la decisione, che ancora non sappiamo, della Corte Costituzionale, è chiaro che la sentenza porterà una nuova legge elettorale, e quali saranno gli aspetti a una nuova legge elettorale sarà un aspetto appunto fondamentale, mi si scusi per il gioco di parole, per determinare chi vincerà le prossime elezioni. È importante sapere se viene o no concesso il premio di maggioranza, e questo è fondamentale perché nessun partito potrà avere la maggioranza assoluta, se è giusto fare o meno il ballottaggio, anche questo è importante perché è probabile che appunto si arrivi al ballottaggio, ma soprattutto se ci saranno o meno candidati bloccati nelle varie liste. E qui ci sono opinioni diverse. Io personalmente credo che in qualche maniera la Corte Costituzionale riproporrà il cosiddetto Mattarellum, ovvero il sistema elettorale che è entrato in vigore nel 94, cioè con i collegi e uninominali, ma con i collegi almeno per il 75% del Parlamento. Però questo non lo sappiamo ancora, bisogna aspettare la sentenza.
Il proporzionale viene usato per le europee, quindi perché non in Italia?
Beh, il proporzionale è forse il sistema più logico in tutti i sistemi elettorali, il problema è che non assicura una maggioranza, e in Italia abbiamo anche il problema di avere una maggioranza, quindi che ci sia una maggioranza certa è per il bene del Paese. Forse il Mattarellum cosiddetto potrebbe essere riformato ad evitare i trucchi, perché non dimentichiamoci che, ma è un po' complicato, all'inizio il sistema funzionava, poi i partiti inventavano le cosiddette liste civetta per non fare lo scorporo. Sono parole astruse, meglio non spiegare alla gente. Diciamo che applicati in maniera seria, con un regolamento stringente ad evitare gli abusi, forse il Mattarellum, che è un proporzionale ma che tiene anche conto del maggioritario nei collegi, è un giusto mix per dare una maggioranza.
E a proposito d'Europa, Antonio Tajani è il nuovo presidente del Parlamento europeo, con una storia ovviamente di centrodestra. Possiamo considerare questo un passo avanti per l'Italia o solo per la sua carriera?
Beh, innanzitutto complimenti a Tajani, per una persona molto seria che stimo personalmente. Non è esatto dire che è stata una maggioranza di centrodestra, è stata una vittoria del Partito Popolare Europeo, che a livello europeo è un partito di centro, nettamente, non di centrodestra. Questo va detto per obiettività. È stato sicuramente una vittoria per Tajani, perché che è stato per due volte ministro, diciamo così, ovvero commissario europeo, prima il commercio e poi l'industria, dando un'ottima prova di sé. È una chance per l'Italia, perché ovviamente è una persona in più che può contare a livello europeo. Sta a noi italiani non sprecarla questa posizione. E se è vero che noi abbiamo, come per esempio Draghi, ai vertici della Banca Europea, altrettanto vero però che contiamo pochissimo a livello di direttori generali, dove quasi tutti i direttori generali, cioè quelli che contano a livello politico e soprattutto burocratico amministrativo a livello europeo, sono quasi tutti tedeschi, e i risultati si vedono. Diciamo che è una chance, un'ultima chance forse che l'Italia in Europa con Tajani, speriamo che non venga sprecata.
Zacchera, parliamo ora della Brexit e Theresa May che è stata sconfitta. La Corte Suprema britannica ha sentenziato che è il Parlamento che dovrà esprimersi sul processo Brexit. Questo potrebbe comportare un ritardo nell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea?
Dunque, la Corte Costituzionale britannica ha solo detto che il Parlamento deve comunque esprimersi anche con un voto sulla Brexit. Ora, il problema è che nessun partito britannico vuole mettersi contro il parere della maggioranza degli elettori inglesi, ma è altrettanto vero che la maggioranza all'interno del Parlamento non c'è a favore della Brexit, perché tutti i deputati scozzesi, oltre i laburisti, sono contro all'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Quindi è un bel match, però credo che alla fine prevarrà la scelta comunque di fare la Brexit, e quindi verrà posto un quesito, una legge, perché poi alla fine dovrà essere approvato un documento molto tenue, ma che permetterà di fare le stesse cose, quindi di far uscire la Gran Bretagna dall'Unione Europea. E altrettanto è vero che il primo ministro May è decisissimo a fare questo e ha acquisito molti sondaggi positivi in Gran Bretagna per questa sua decisione di tagliare velocemente i ponti con Bruxelles, e questo è un dato di fatto.
E veniamo ora a Donald Trump, che continua a macinare decisioni che realizzano le sue promesse elettorali. E adesso è la volta del muro con il Messico e la firma sulla direttiva per bloccare l'arrivo dei profughi dalla Siria o dalle nazioni esposte al terrorismo. Zakaria, che America sarà quella guidata dal neoeletto presidente degli Stati Uniti, Trump?
Non lo so quale America sarà, penso che va però andrà giudicata passo passo, che l'amministrazione Trump farà dei documenti. Il fatto di applicare quello che è stato detto in campagna elettorale è logico, è normale, oserei dire anche positivo, perché a un certo punto non sono soltanto in campagna elettorale. Voglio far presente però che il famoso muro con il Messico c'è già, questa è una delle tante cose che in campagna elettorale non sono state chiarite. Per oltre 600 km il muro c'è già, si tratta eventualmente di bloccare solo il deserto, ma ripeto, in buona parte il muro c'è già, si tratta di applicare una legge, perché teoricamente in America non devono entrare dei clandestini. Quindi, in definitiva, mi sembra che Trump stia soltanto applicando la sua campagna elettorale. Da sottolineare però in positivo che ieri Trump ha ricevuto i leader delle imprese automobilistiche, ho visto Marchione che anche alla Casa Bianca era con il maglione, tipico del personaggio. Sarà un caso, ma il giornale della stampa, che è il giornale della Fiat e quindi collegato direttamente al gruppo automobilistico, stamattina usciva con dei titoli molto favorevoli a Trump, evidentemente, insomma. C'è un vecchio proverbio in Italia che dice che l'asino si lega al paletto che vuole il padrone. Evidentemente si sono resi conto che tirare addosso troppo a Trump non è molto conveniente. Trump vediamolo nei fatti, senza preconcetti, forse questa sarebbe la cosa migliore.
Ritiene che Trump continuerà a garantire l'appoggio storico degli Stati Uniti a favore di Israele?
Credo di sì, però questa è stata una volontà di tutte le amministrazioni americane. Israele è sicuramente un alleato americano, si tratta di vedere in che termini, questo ancora è francamente è troppo presto, quante volte Netanyahu è andato in visita al Presidente degli Stati Uniti, quindi è ancora troppo presto. Credo però che Trump, siccome positivamente vuol trovare un'intesa con Putin e vuol mettere i paletti contro la Cina, a livello strategico trovo che questa scelta sia assolutamente giusta, perché l'Unione Europea non può continuare a boicottare Putin e a rimetterci sono le imprese italiane, le imprese europee, e la Cina invece pretende di fare gli accordi internazionali di nazione maggior favorita e poi non rispetta i diritti dei lavoratori, non rispetta gli obblighi ambientali, non rispetta appunto quelli che sono i modi e gli standard di produzione. Perché deve essere favorita boicottando le imprese europee? Secondo me alcune scelte di Trump sono tutt'altro che stupide.
E concludiamo con un suo commento sulla tragedia di Rigopiano e il dissesto idrogeologico della zona.
Guardi, non si fa certo speculazione sui morti, vogliamo ricordare però che questa valanga è caduta perché c'è stato il terremoto. Se i terremoti venissero sulle Alpi come stanno venendo sugli Appennini, penso che una quantità di alberghi sarebbero sotto le valanghe. La valanga non è scesa nel canalone dove normalmente scendono le valanghe, c'è proprio stata una concomitante di effetti abbastanza imprevedibili come il terremoto. Pongo però due tragiche domande: se domani lo sciame sismico comincia a interessare anche il Vesuvio, per esempio, e si riattiva come normale geologicamente che sia il Vesuvio, abbiamo milioni di persone a rischio, ma nessuno fa assolutamente niente? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: come mai, visto che da una settimana si sapeva che sarebbe nevicato così tanto, non si era pronti per un'emergenza, per un'evacuazione? Addirittura l'unico spazzaneve con turbine della provincia non era disponibile. Beh, insomma, era una settimana che i meteorologi non potevano certo preannunciare il terremoto, ma avevano preannunciato delle nevicate al di fuori della norma. Quindi, insomma, quando ci sono gli allarmi non vengono rispettati, mi sembra che in parte ci sia qualcosa veramente da rivedere.